Doppio Click, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, da Marco Schiaffino
e da Andrea Daniele Signorelli.
Stasera andiamo un po' a cannone perché abbiamo un mucchio di cose da dire, perché Doppio Click ha fatto una settimana di pausa, sono successe un mucchio di cose e quindi siamo qua che scalpitiamo entrambi, perché abbiamo una scaletta bella fitta che comprende Elon Musk ad Atreju, Mark Zuckerberg alle Hawaii.
Che vabbè, è meglio che stare ad Atreju comunque, dai.
Sicuramente. I Bitcoin, il monopolio di Google, Dropbox e l'intelligenza artificiale, l'AI Act,
Threads
e poi... Dulcis in fondo abbiamo, ma gli smartphone ci ascoltano.
Giusto, giusto.
Allora, un mucchio di roba, però come al solito, fra l'altro parleremo anche della Ferragni, anche noi, come al solito Doppio Click comincia con un brano, perché così si stacca un po' dal tanto parlato che c'è. Si sta avvicinando Natale, anche Doppio Click entra in clima natalizio, lo fa a modo suo, quindi lo facciamo con un brano di Tom Waits che si intitola Christmas Card from a Hooker in Minneapolis.
Living on 9th Street, right above a dirty bookstore off Euclid Avenue. I stopped taking dope and I quit drinking whiskey. My old man plays the trombone and works out at the track. Says that he loves me, even though it's not his baby. He says that he raised him up like he was on son. He gave me a ring that was worn by his mother. And he takes me out dancing every Saturday night. Hey Charlie, I think about you every time I pass the filling station. On the counter all the grease you used to wear in your hair. I still love that record, Little Anthony and the Imperials. Someone stole my record player. Oh, now how do you like that? And Charlie, I almost went crazy after Mario got busted. I went back to Omaha, live with my folks. Everyone I used to know was either dead or in prison. came back to Minneapolis. This time I think I'm gonna stay. Charlie, I think I'm happy for the first time since my accident. I wish I had all the money we used to spend on dope. Buy me a used car lot, I wouldn't sell any of them. I'd just drive a different car every day, depending on how I feel. Hey, Charlie, for Christ's sake, if you want to know the truth of it, don't have a husband, he don't play the trombone. I need to borrow money to pay this lawyer, Charlie Hay. I'll be eligible for parole come Valentine's Day.
La voce inconfondibile di Tom Waits per questo clima natalizio. Saluto Max che ha già scritto a diretta@popolarenetwork.it per farci gli auguri che ricambio. Ma adesso andiamo a vedere cosa è successo in questa settimana particolarmente piena nel mondo di internet e delle nuove tecnologie. Prima di partire io vi ricordo che potete sempre scrivere alla trasmissione all'indirizzo doppioclic@radiopopolare.it per inviare suggerimenti, segnalazioni, critiche, consigli, complimenti. E invece per interagire con noi potete utilizzare diretta@popolarenetwork.it oppure inviare sms o email, adesso qua scimmiotto Facchini, al 33 16 21 40 13, perché adesso è partita la moda in radio di leggerlo in maniera sempre diversa, ma il numero è sempre lo stesso, tanto se l'avete in rubrica. Allora partiamo dal basso, Daniele. Elon Musk ad Atreyu. Allora, se ne è parlato, ne abbiamo parlato anche qua a Radio Popolare, se ne è parlato su tutti i siti internet. Elon Musk è andato alla festa dei giovani di Fratelli d'Italia, ha fatto il suo show, ha espresso quattro concetti abbastanza banali in maniera confusa. La cosa secondo me abbastanza esilarante, e poi chiedo a te di spiegare il perché sia esilarante, è che in buona sostanza hanno fatto questo spot mega galattico in cui hanno detto: wow, abbiamo Elon Musk che è l'innovatore, una delle persone più famose al mondo, eccetera, che viene a dire delle cose che sono esattamente in linea con quello che diciamo noi. Però c'è un dettaglio, nel senso che lui dice delle cose che in quello spazietto van bene a una destra conservatrice. Quello che omette è la sua prospettiva, perché sì, cioè la prospettiva di Elon Musk, se domani un partito dovesse proporlo come progetto di governo, io non so quanti sarebbero così d'accordo. Cioè, qual è la prospettiva di Elon Musk?
Il partito della catastrofe.
Esatto.
No, perché è vero, loro sono d'accordo sulla questione, ad esempio, del natalismo, no? Che è un po' l'ultima fissa di Elon Musk, quella di incentivare il più possibile il natalismo, che ovviamente va incontro ai classici desideri della destra tradizionale, della famiglia e tutto il resto del loro armamentario. Il problema è che Elon Musk è uno convinto che dopodomani, potendo, dobbiamo trasferire, non so, 100.000 persone, 1 milione di persone su Marte per garantire la sopravvivenza della specie, che significa che
gli altri crepano.
Gli altri crepano. No, poi allora adesso a parte le battute, anche se tanto battute non sono, è ovvio che Elon Musk, soprattutto col tempo, si è sempre più spostato a destra, questo è evidentissimo. Lui però proviene da una destra libertaria che ha delle radici molto, molto diverse da quelle di Fratelli d'Italia. Infatti uno che si faceva riprendere in radio mentre si fumava le canne, che ha avuto...
Si fa di chetamina regolarmente.
Ha avuto un figlio o una figlia, adesso non ricordo, tramite la fecondazione in vitro. Tutte cose ovviamente assolutamente legittime.
Ma per carità, secondo più chetamina noi, per tutti.
Esatto. Il problema è che quello che omette è ciò che lo farebbe fondamentalmente detestare da una parte di elettorato di destra conservatrice. La sensazione però è che la destra conservatrice stia utilizzando Elon Musk perché è figo avere l'uomo più ricco del mondo, il super innovatore, l'Iron Man dei giorni nostri, che raro caso nella storia della Silicon Valley, si presenta come uno di destra. Quindi è come se la destra tradizionale italiana usasse questa figura per nobilitare le proprie posizioni e le proprie idee.
No, tra l'altro a me la cosa che ha divertito molto, io ho dovuto seguire la diretta di Atreyu perché la radio me l'ha chiesto per ascoltare Elon Musk. Allora io vi racconto com'è andata. Elon Musk ha cominciato a parlare sulla diretta YouTube, mandavano lui normale, cioè in inglese, però a un certo punto si devono essere resi conto che poteva essere un problema per il loro pubblico e quindi hanno, qua sarò cattivo però mi spiace, non sono una bella persona, hanno chiesto a qualcuna di fare la traduzione. Il problema è che la prima che hanno chiamato ha preso un paio di sole pese, cioè tipo ha tradotto carbon con carbone, che è coke. Ora era carbonio, capite che non è la stessa cosa da dire ridurre le emissioni di carbone, no, o ridurre le emissioni di carbonio. E poi l'hanno sostituita con un'altra. Ora io vi faccio sentire un pezzo del discorso di Elon Musk e sia liberi di commentare sopra.
Per questa intelligenza artificiale mi chiedi che cosa ne penso? Certo.
Questo è Nicola Porro che l'ho intervista.
Possiamo pensarla. Il punto di inflessione maggiore nell'intelligenza da quando, dagli inizi
dell'intelligenza.
L'intelligenza artificiale è una specie di nuova specie. Una delle sfide
alieno
maggiori, se osserviamo il rischio della civilizzazione, il rischio del futuro dell'umanità.
Ci ho messo quattro parole per arrivare al rischio dell'umanità.
Il tasso di natalità è uno di queste sfide.
Eccolo.
Poi?
Di cui ho parlato molto.
Certo.
Poi la guerra nucleare, specialmente. E l'intelligenza.
Ne mancava una. La crisi climatica.
È un elemento su cui bisogna prestare attenzione.
Fra l'altro Musk ha detto che il petrolio e i combustibili fossili vanno usati.
Beh, sì.
Tanto chi se ne frega poi andare su Marte.
Sarà in grado di fare qualsiasi cosa, praticamente qualsiasi cosa, ma non ha una coscienza. E mi domando su questo punto, che cos'è la coscienza?
Lui non lo sa, è sicuro.
Ci ho pensato molto sul significato della coscienza, cosa
immagino
sia. In termini fisici,
questo era Atreyu.
Stiamo per arrivare al culmine.
Se passiamo dalla parte dell'universo che è praticamente tutto idrogeno e si lascia per sufficiente tempo, si creano le stelle, poi queste stelle esplodono, dopodiché si ricondensano. La maggior parte della massa corporea era al centro delle stelle una
qui
volta.
La povera traduttrice è chiaramente smarrita, giustamente.
La capisco.
Quindi,
solidarietà.
A che punto dell'idrogeno per gli umani nasce la coscienza? Sei molto serio quando parli di questo argomento.
Sì.
Se lasci l'idrogeno per tempo sufficiente, inizia a parlare con se stesso.
Certo.
L'idrogeno parla con se stesso.
Ecco, secondo me possiamo fermarci qua. Sull'idrogeno che parla con se stesso.
Io me lo tatuo. L'idrogeno parla.
Parla con se stesso. Sono. Oh Gesù, sono le 21:16 minuti. Questo era quello che vi siete persi non seguendo Atreyu e il dotto intervento di Elon Musk. E sull'idrogeno che parla con se stesso, io direi che noi ci ascoltiamo quello che bene o male è il riassunto di Atreyu, che è un Back to Black.
Ah, giusto, giusto.
Thank you.
Winehouse, questa è Radio Popolare e questa è Doppio Click, e andiamo avanti a parlare di quello che è successo questa settimana nel mondo di internet e delle nuove tecnologie. Allora, la cosa divertente, il motivo per cui noi abbiamo sempre tanto da raccontare, è che il mondo dell'high tech è fatto di questi personaggi un po' istrionici. Elon Musk è uno. Ah, intanto mi sento di rassicurare Pietro, che ci scrive al 331-6214013. No, non abbiamo ancora parlato del tema che ho anticipato questa mattina, poveri Mabelli. Poi saluto Vincenzo Alessandro, che ci hanno fatto ammazzare le risate, perché Idrogeno allo specchio potrebbe essere una canzone di Elio, è bellissimo, e Vincenzo, che ha detto che la traduttrice ha colto l'essenza e la densità del discorso di Musk.
Davvero?
Sì, anche lui ha colto nel segno. No, dicevamo, non c'è solo Elon Musk, ne abbiamo altri, tipo Mark Zuckerberg. Daniele, per cosa si è fatto notare Mark questa settimana?
È alle Hawaii e a quanto pare da parecchi anni, ma la cosa è uscita da poco in seguito a un'inchiesta di Wired, si sta costruendo una piccola casetta in un'isola, in una delle isole delle Hawaii. Una piccola casetta che dovrebbe avere un costo da circa 270 milioni di dollari, 30 stanze, 30 bagni, tutto quanto, e ovviamente, perché se no non sei un vero tecnomiliardario, il bunker sotterraneo dotato di tutto ciò che serve per sopravvivere a causa di un'apocalisse, probabilmente causata, non so, da un'intelligenza artificiale. A questo punto mi viene da pensare.
O da Elon Musk. No, fra l'altro la cosa che mi diverte è che a me la prima apocalisse che viene in mente è la crisi climatica, e quindi non sceglierei le Hawaii, però
no, sì, esatto.
Vabbè.
Così a naso non
anche perché il bunker sott'acqua io non so quanto dura. Ma L'altra roba allucinante è che secondo l'inchiesta che è stata fatta da vari gruppi di giornalisti, quello che ha fatto Zuckerberg è stato di obbligare tutti i lavoratori che partecipano alla costruzione di questo compound gigantesco a firmare un NDA, cioè un non disclosure agreement, per cui non possono dire che cavolo stanno facendo. Ma non solo, c'è una compartimentazione fra i vari gruppi che lavorano in modo che l'uno non sappia cosa sta facendo l'altro, cioè insomma non vogliono far sapere un X di cose, però qualcosina lo sappiamo. Allora, per esempio, che all'interno delle stanze ci sono delle porte segrete camuffate come le pareti per potersi muovere fra uno spazio e l'altro. A me ricorda tantissimo, è presente le basi del cattivo di 007,
certo,
sull'isola, quella roba
bellissimo
lì.
È vero, sembra proprio una cosa del genere.
Sì,
cioè, c'è da dire un'altra cosa interessante: è molto attento a proteggere la sua privacy, Mark Zuckerberg.
Sì,
molto, quella degli altri meno, la sua tantissimo. Poi lui si costruisce questa mansion incredibile alle Hawaii, intanto noi ci vuole buttare nel suo metaverso dove dovremmo vivere con avatarini squallidi senza gambe, però lui invece, non so, mi sembra un po' che ci sia un po' un conflitto di interessi nelle azioni di Zuckerberg.
Vabbè, questo è sempre doppio click. Allora, corriamo perché ne abbiamo tante, già ne abbiamo tagliata una perché non ci stava, l'abbiamo già capito. Allora, Bitcoin scatta l'allarme e questa è complicata da un punto di vista tecnico, proviamo a spiegarla. Allora, come funzionano i Bitcoin? C'è la famosa blockchain, che è un sistema automatizzato per cui in maniera distribuita tutti i computer che partecipano alla blockchain vanno a validare le transazioni quando c'è uno scambio di denaro fra l'uno e l'altro. Qual è il problema? Il problema è che il metodo utilizzato si chiama proof of work, cioè chi si sbatte di più in buona sostanza per lavorare a sta roba qua ha il diritto di validare, quindi viene considerato un po' il garante delle transazioni, può dire se sono valide o se non sono valide. Ulteriore elemento è: spesso e volentieri le persone che fanno mining, cioè si sbattono per fare sta cosa e in cambio ottengono dei bitcoin, si aggregano in pool, che sono, la banalizzo un po', dei gruppi di persone che mettono a disposizione i loro computer per fare sta roba, e quindi abbiamo dei clan in buona sostanza.
Sì, non bisogna ovviamente pensare a dei gruppi amatoriali di amici, ma delle vere e proprie aziende che raggruppano, ecco, i loro server e i computer all'interno di fabbricati sterminati e che hanno dei poteri di calcolo immensi e fanno veramente di questo il loro business.
Allora, qual è l'allarme che è arrivato? Ci sono in buona sostanza due pool che messi insieme avrebbero il 55% del controllo di tutta la blockchain. In buona sostanza, se questi due si mettessero d'accordo, da domani potrebbero, volendo, anche taroccare tutte le transazioni e nessuno potrebbe dire bah.
Ebbene sì, perché è il famoso 50% attack, l'attacco del 50%, anzi l'attacco del 50% più uno, per cui se tu hai il controllo di oltre il 50% della blockchain su cui transitano i bitcoin, hai la possibilità probabilmente, potenzialmente, di manomettere il registro. E questo è un problema che si conosce da tempo, solo che nessuno aveva pensato che quella che doveva essere una tecnologia decentralizzata per definizione invece si centralizzasse, al punto che due sole realtà, la statunitense Foundry Pool e la cinese storica famosissima Ant Pool, raggiungessero il 55%. Quindi è un problema annoso, è un problema che va avanti da parecchio tempo, ma sta peggiorando.
Ma la cosa divertente è che teoricamente Bitcoin dovrebbero essere il... scomodiamo Kant, il noumeno dell'anarcocapitalismo, cioè la libertà di imprenditoria. Il problema è che alla fine si crea sempre un oligopolio, si può sempre creare un cartello e con buona pace dei nostri amici come Elon Musk, No, non si riesce a decentralizzare sta roba, perché alla fine le logiche capitaliste vanno sempre a fare delle concentrazioni, e quindi qua il baraccone potrebbe saltare. A me ha divertito molto il titolo dell'articolo, perché ha detto: siamo a una mossa di scacchi da grossi problemi. Perché se questi due si mettono d'accordo, buonanotte.
È un bel problema per i Bitcoin. Non penso, personalmente, penso che il problema della concentrazione ci sia, non penso che questa cosa succederà, perché farebbe saltare veramente tutto il giocattolo.
Sì, molto probabilmente non lo faranno, perché sennò si tirano la proverbiale zappa sui piedi. Anche se devo dire che nello stesso articolo, che è stato pubblicato da finbold.com, prima volta che vado su questo sito, però vabbè, hanno detto le cose sensate, ci sono stati già degli episodi dubbi, cioè in cui i due pool hanno sfruttato il loro peso per alterare, filtrare, bloccare un po' le transazioni. Allora, siamo arrivati alle 21:29 minuti, quindi è il momento di un altro brano, e come ho anticipato, la Ferragni tocca anche a noi, perché io devo dire che la questione del panettone
ti ha colpito da vicino.
No, non da vicino, però mi ha colpito, nel senso che io sta roba, per cui non, io francamente non riesco a capire sto successo degli influencer, non ce la faccio.
Ma non è un influencer, è un'imprenditrice digitale, nel senso che è digitale lei.
È digitale lei, vabbè. Però secondo me non la devo spiegare tanto, secondo me a Ferragni dedichiamo questo brano.
Senti molto sicura tu, si vede da come cammini. Ti muovi bene, mi piace, sai, quel modo di fare che hai. Dimmi che cosa prendi quando ti svegli. Dimmi che tipo di pillole mangi. Dimmi che cosa ti dà quell'inaccessibilità. Ciao, tre, fuori. Dimmi, ti prego, cosa per i sogni. Dimmi che tipo di dieta fai. Se lo bevi così amaro com'è. Dimmi se hai letto molti libri. Dimmi quando fai l'amore finge. Dimmi che cosa ti fai.
Doppio click, sono le 21:32 minuti e mi sono accorto adesso che non abbiamo la maledetta pubblicità in mezzo, quindi andiamo via dritti. Allora, intanto abbiamo Davide che diceva che forse come brano sarebbe stato più adeguato La strega di Vasco Rossi. Sì, ma dovrei rivedermi un po' tutto il testo perché questa ci stava molto. Poi Alessandro che fa notare che la casa di Zuckerberg alle Hawaii rispetto a John McAfee fa ridere. Sì, però cioè,
vabbè, adesso non esageriamo con i paragoni.
Esatto, cioè McAfee è McAfee. Ora non si discute su questo. Un'ascoltatrice, Stefano, che si firma, perché gli ascoltatori di Doppio Click si firmano, maledizione, meno male, che dice: ma c'è anche l'arena per l'incontro di MMA con Musk.
Speriamo
così non ci occupano il Colosseo.
Esatto.
Allora, noi andiamo a parlare da un possibile oligopolio nei Bitcoin a un molto... adesso qua apriamo il dibattito.
Via il dibattito.
Molto discutibile monopolio di Google nella distribuzione delle app Android. Perché? Beh, allora è arrivata la sentenza del tribunale statunitense sulla causa Epic Games versus Google. Riassumo per i distratti, ne abbiamo parlato più volte qui a Doppio Click. Che cosa è successo? Epic Games, software house che ha nel suo portfolio Fortnite, videogioco famosissimo, ha fatto causa sia ad Apple che a Google perché in buona sostanza non voleva pagargli il pizzo per l'App Store rispettivamente di iOS e di Android. Allora, con Apple è andata male perché il giudice ha detto: no, Apple non ha un monopolio e quindi non avete nessun motivo per lamentarvi. Con Google invece ha vinto Epic Games. Però
È strana come cosa, nel senso, allora, come sottolineavi tu giustamente, da una parte c'era un giudice nel caso Apple e dall'altro c'era una giuria nel caso Android,
e questa è la chiave.
Questa è un po' una cosa difficile da dire. Poi, per come la vedo io, l'accusa è di avere, l'accusa a Google, la contestazione a Google di avere il monopolio nella distribuzione non delle app e punto, che sarebbe assurdo perché semmai c'è un duopolio, ma nelle app Android. Ora tu mi dici: certo, ci sono tanti altri store dove scaricare le app, però dipende da quanti store ci sono di app Android o qual è l'utilizzo di questi store, perché probabilmente il 95% degli utenti Android utilizza il Play Store di Google, e quindi è un monopolio di fatto, anche se non teorico.
E questo è il problema su cui ci si sta scontrando regolarmente quando si parla di antitrust. Sì. Perché? Allora, ogni volta dicono: ok, avete una posizione dominante. Sì, ragazzi, funziona quasi sempre così, nel senso che a un certo punto c'è uno che vince.
Nel mondo digitale soprattutto, nel mondo digitale ci sono i cosiddetti monopoli verticali. Anche il motore di ricerca Google, uno potrebbe dire: beh, ma non è un monopolio, ci sono decine e decine di motori di ricerca, ma se tu hai una quota di mercato del 95% è un monopolio di fatto. È una questione annosa, però
sì, è una roba che è un po' un casino, e secondo me l'unico modo per uscirne sarebbe a un certo punto forse lasciare stare, mettere da una parte queste questioni del mercato, prenderla dal lato del mercato e prenderla dal lato dell'accessibilità, che è un po' diversa. Però
sì, diciamo che se anche Google e Apple smettessero di piazzare una tagliola del 30% sulle transazioni che avvengono sugli store, magari poi i colossi come Epic Games starebbero un po' più tranquilli, perché 30% è tanto.
Sono ragazzi,
lasciamoli fare.
E passiamo a cose ancora più complicate, tipo l'AI Act, perché mentre noi ci eravamo presi una settimana di pausa, perché all'Auditorium Demetrio Stratos c'era altro da fare con Willy Peyote, quindi io e il buon Daniele Signorelli eravamo a casa a farci gli affaracci noi nostri, in buona sostanza, dalle parti dell'Unione Europea sono arrivati a quella che dovrebbe essere la versione pseudo finale, vabbè, sempre anche il trilogo lì è un casino, dell'AI Act, cioè la normativa che l'Unione Europea vuole varare per gestire l'intelligenza artificiale. Allora, io ho letto dei commenti molto positivi, francamente non me la sento di accodarmi a quelli, perché allora ci sono due temi grossi. Uno, quello dei modelli fondativi, che già lì hanno fatto un casino pazzesco, perché c'era il problema che Francia e Germania avevano delle startup che sono attive nel settore, quindi non volevano troppi controlli e sono arrivati a una formula che è tutta da verificare. Però il tema grosso è quello del controllo del cosiddetto ordine pubblico.
No, no, infatti, allora io l'AI Act poi è dovuto in corsa provare un po' a riarrangiarsi per includere al suo interno anche i modelli fondativi, ovvero le intelligenze artificiali generative. Però è da anni che l'AI Act lavora fondamentalmente sulla sorveglianza di vario tipo. Fondamentalmente l'AI Act cosa fa? Divide gli utilizzi dell'intelligenza artificiale in categorie di rischio, quindi dalla massima categoria di rischio, che deve essere vietata, fino a quelle invece il cui utilizzi devono essere controllati con maggiore attenzione. Per esempio, tra le cose che sono state vietate c'è la polizia predittiva, che sono questi presunti algoritmi alla Minority Report che non funzionano e non hanno mai funzionato e combinano un sacco di casini, che presumevano di poter prevedere i crimini. Nessuno può prevedere il futuro, manco l'intelligenza artificiale. Via, quelli messi al bando, anche lì purtroppo con qualche piccola eccezione. Ecco Marco, direi che il problema di questo AI Act sta proprio nella parola eccezione.
Sì, no, allora il disastro è che ci si è concentrati sul possibile utilizzo dell'intelligenza artificiale per fare riconoscimento facciale in tempo reale. Cioè, tutte le belle telecamere che ci sono in giro per le nostre città, e consideriamo che l'Italia non ha record, l'Inghilterra ha record, Londra è una roba allucinante, credo che tu sia sorvegliato da almeno 3 telecamere in qualsiasi momento. Allora, che cosa hanno detto? Che non si può fare assolutamente il riconoscimento facciale in tempo reale, tranne che in 16 eccezioni. Allora, non male. C'è la qualunque dentro, ma soprattutto sono tutte previsioni così generiche, tipo un reale e attuale rischio di attacco terroristico. Ora, io mi ricordo il clima che si respirava ai tempi del G8 di Genova, certo. E quello già sarebbe stato un reale attuale rischio di attacco terroristico, e quindi ci avrebbero controllati tutti col controllo, col riconoscimento facciale in tempo reale. In più c'è tutta una serie di previsioni per traffico di stupefacenti, affiliazione a bande criminali, insomma un margine amplissimo.
Apri uno spiraglio che poi le forze dell'ordine ci tirano un calcio e lo trasformano in un portone, ma è inevitabile che succeda così. L'altro aspetto molto importante è che è stato messo al bando il riconoscimento emotivo, che sono algoritmi di intelligenza artificiale che ti guardano in faccia fondamentalmente e capiscono se tu stai mentendo, se sei stressato, se sei inferocito, qualunque cosa del genere. Ma sono stati messi al bando nella scuola e sui posti di lavoro, e direi
meno male,
tante, ma dove non sono stati messi al bando nei sistemi automatici utilizzati ai confini per controllare l'ingresso dei migranti.
E quindi quando tu chiedi ma tu hai diritto all'asilo politico, è l'algoritmo a decidere se stai mentendo oppure no,
con tutti gli errori, le ambiguità, le discriminazioni che sappiamo perfettamente che sono il pane quotidiano di questi sistemi.
Allora, nonostante sia le 21:41, io direi che andiamo con l'ultimo brano, così poi ci teniamo dello spazio perché abbiamo un paio di argomenti sugosi e succosi. Allora, l'ultimo gancio dal punto di vista della cronaca non è la Ferragni, non sono i neofascisti, ma è quel bel ragazzo di Keith Richards che ieri ha compiuto 80 anni
e dà speranza a tutti noi.
Dà speranza a tutti noi.
I tried.
E dopo i Rolling Stones con Satisfaction torniamo in onda e andiamo avanti con la nostra scaletta per la parte più succosa. Allora, arriviamo qua. Io prendo come spunto il messaggio della Cinzia, che tu non sai, ma a Radio Popolare lei è la Cinzia, okay. non è una Cinzia a caso, che mi dice: a volte ascoltarvi mi fa salire un'ansia tecnologica che non avete idea.
Ok, allora preparati.
Eccola, vai, prenditi un paio di Xanax, perché avete presente quella roba del... ma lo smartphone ci ascolta?
Avete presente? Tutti ce l'hanno presente.
Allora, da giornalista tecnologico me l'hanno chiesto in 300.000 e anche a Daniele. Sì. E la risposta che diamo di solito è la stessa, ce lo siamo detto prima durante la riunione di redazione, sì. Che è: guarda, sì, ho la netta sensazione anch'io, ma non ci sono prove.
Non ci sono mai state prove e anzi... fino a poco fa, spoiler, le ricerche, i lavori, le analisi dei ricercatori avevano dato esito negativo, per cui si pensava al bias di conferma o comunque si chiami, cioè tu hai parlato di questa cosa, sì, ma se ne hai parlato vuol dire che ti interessa e se ti interessa hai fatto delle ricerche, eccetera, eccetera, eccetera.
Invece, gli amici di, amici e colleghi di iMore, che è un sito che nasce dalla fusione di alcuni blog di appassionati di Apple, eccetera, avrebbero sgamato delle tracce che invece fanno pensare al fatto che, dannazione, sì, ci ascoltano. Allora, nel dettaglio, si tratta di alcuni articoli o documenti pubblicati da Cox Media Group, per gli amici CMG, che parla di una cosa che si chiama Active Listening. In pratica, in una pagina web che è stata pubblicata e poi rimossa dal sito web di CMG, si dice: cari venditori, noi vi offriamo questo meraviglioso strumento che vi permette di avere delle dritte su cosa vogliono gli utenti, prendendoli dalle loro conversazioni private. Mentre c'è uno smart device, e lì, ecco, lì si apre un mondo, esatto, non è solo lo smartphone, perché le registriamo e con l'intelligenza artificiale capiamo cosa interessa alle persone.
Per esempio dicono, fanno loro proprio gli esempi di ciò che le persone potrebbero dire mentre questi sistemi sono in ascolto, tipo: ah, ma cos'è, c'è della muffa sul soffitto? Oppure: ma forse avremmo bisogno di un miglior tasso di finanziamento del mutuo. E ovviamente, se ti sentono dire queste parole, bam, ti arrivano con le offerte che tu stai cercando.
Badaboom! Allora, qua il tema è bello complicato. Come funzionerebbe la cosa? Secondo la ricostruzione, attenzione, gli stessi colleghi di iMore dicono che devono verificare, devono controllare. È un indizio, nulla di più, quindi non siamo di fronte alla classica pistola fumante. Però la logica dovrebbe essere la seguente. Tu installi un'applicazione sul tuo smartphone o sul tuo smart device, che può essere Alexa, può essere
la televisione,
lo smart TV, la qualunque, e dentro le condizioni di utilizzo, che noi naturalmente leggiamo sempre approfonditamente, sempre, prima di dire noi accettiamo, c'è dentro il consenso ad adottare l'active listening. Quindi il tutto sarebbe tendenzialmente legale.
Certo, perché se tu accetti quelle condizioni, li utilizzi, lì dentro c'è scritto che ti usano il microfono per ascoltarti, ovviamente tu l'hai accettato, che cosa ci si può fare? Ma loro sono talmente consapevoli del fatto che questa cosa sta sulle scatole a tutta la popolazione, perché è veramente di un'invasività incredibile, che appunto, come accennavi tu, appena è uscita la notizia, loro quella pagina dove promuovevano in maniera estremamente candida, se vai a vedere quello che c'è scritto, l'hanno tirata via subito. Sarebbe da capire, secondo me è fondamentale, sarebbe bello scoprire se ci sono delle applicazioni che hanno utilizzato questo active listening di CMG e soprattutto quali. Cioè, stiamo parlando di applicazioni di quelle che si scaricano in 10 per sbaglio e poi le cancellano, o stiamo parlando delle grandi applicazioni? Quello sarebbe molto interessante.
Sono due mondi diversi. Purtroppo i colleghi di Emorma, li capisco anche, non hanno messo l'esatta URL della pagina del blog di CMG, perché sennò sarebbe stato abbastanza facile andare con la Wayback Machine a cercarla. Io ho provato a fare un paio di ricerche, ma era veramente come cercare un ago nel pagliaio. Aspettiamo di vedere cosa salta fuori, perché questo potrebbe essere veramente il Watergate del terzo millennio.
Questo sono veramente anni e anni che c'è il sospetto che i dispositivi ci ascoltino, perché appunto tutte le volte ho parlato con un mio amico che devo comprare un trapano e via, mi è arrivata la pubblicità del trapano. È sempre stata però sempre solo una sensazione, come dicevi tu, non è la pistola fumante. Ma il solo fatto che ci sia stata un'inchiesta di questo tipo e che comunque faccia seguito, per esempio, anche agli scandali che hanno coinvolto Amazon su Alexa, che rimaneva in ascolto anche quando non era stata attivata. Insomma, diciamo che pian pianino i tasselli del puzzle forse si stanno mettendo assieme. Quello che stupisce è che sono anni, anni, anni e siamo ancora in una condizione di dubbio su una questione che da un certo punto di vista è meramente tecnica, quindi dovrebbe essere possibile scoprirla una volta per tutte.
Sì, fra l'altro io devo dire, da utente iPhone, una cosa che mi rassicura perlomeno parzialmente è il fatto che teoricamente quando il microfono dell'iPhone è attivo viene segnalato per qualsiasi motivo. Dopodiché
ti devi fidare.
Vabbè, abbiamo 6 minuti per fare un po' di filosofia. È arrivato Threads. Che bello, non vedevamo l'ora. Allora, Threads è il nuovo social network di Meta. Ci ha messo un po' ad arrivare in Italia, e in particolare in Europa, perché c'erano dei problemi di privacy.
Poi
adesso apriamo un discorso su sta roba, perché sarà il caso di indagare meglio. Pare che a un certo punto li abbiano risolti, e in buona sostanza Threads che cos'è?
Twitter. È un clone di Twitter, direi. Arriva, è Mark Zuckerberg che dice: caro Elon Musk, non siamo riusciti a batterci sul ring della MMA, proviamo sul ring dei social. Soprattutto è Zuckerberg che capisce che X, Twitter, è comunque in serie difficoltà e prova ad approfittare di questo vuoto che si sta venendo a creare lanciando quello che è veramente in tutto e per tutto un clone.
Sì, no, è assolutamente identico.
C'è anche il logo del retweet, è impressionante.
Sì, no, è pazzesco. La cosa strana... Allora, ci sono un po' di cose strane. Beh. Prima cosa strana, in buona sostanza una dipendenza di Instagram.
Sì, da Instagram.
Perché tu non puoi avere un account di Threads.
Hai un account di Instagram. Devi passare da Instagram.
La cosa che mi ha colpito, lì devo dire in positivo. Allora, io per esempio non sono mai stato un grande twittatore, però Twitter come giornalista l'ho sempre utilizzato per trovare informazioni.
Certo.
Quindi eri obbligato a avere un account tuo, e poi prima o poi qualcosa di sconveniente lo scrivevi, però dovevi cancellare, farlo sparire. Vabbè, lasciamo stare sto pezzo. Però invece Threads ti dà proprio la possibilità di accedere, perlomeno nella versione web, ma mi sembra anche da app, senza fare un account. Cioè, puoi essere soltanto uno spettatore.
Questo è molto interessante, perché per come l'ho sentito raccontare sembrava quasi un modo per permettere agli utenti di fare una prova. Provalo, dacci un'occhiata prima di aprire un tuo account. Invece secondo me si può ricondurre tutto questo elemento del fatto di poter visionare, seguire, guardare Threads senza essere iscritti, senza avere un account, a quello che è un po' il cambiamento grosso in corso nella fruizione dei social network. che fondamentalmente stanno diventando sempre meno un luogo in cui le persone postano contenuti, pubblicano spontaneamente senza starci troppo a pensare, e sempre più un luogo che noi frequentiamo per fruire passivamente dei contenuti creati da influencer, creator, aspiranti tali, personalità, celebrità, eccetera eccetera. Un cambiamento che ovviamente è rappresentato all'apice da TikTok. Pare che su TikTok circa il 70% degli utenti non abbia mai, nemmeno una volta, pubblicato un contenuto. TikTok è una sorta di piccola televisione molto accelerata, formato smartphone. E forse il fatto che Threads dia la possibilità di seguire senza creare un account vuole abbattere un'ulteriore barriera. Vieni qua, guardaci, segui tutto quello che ti interessa, o meglio, quello che l'algoritmo seleziona per te. Ovviamente a livello di personalizzazione è un po' ridotto, però penso che si stia andando in quella tendenza. Chiudo dicendo che questo non significa che le persone non condividano più, non postino più, né niente. Semplicemente, come è capitato anche a me, immagino anche a te e immagino anche agli ascoltatori e agli ascoltatrici, pubblichiamo sui canali WhatsApp, i canali Telegram, eccetera eccetera, dove ci sentiamo un po' al riparo da sguardi indiscreti, così poi dobbiamo evitare di cancellare, esatto, i post imbarazzanti.
No, fra l'altro la cosa strana, e lì cercherò di andare a indagare, è che io ho fatto un accesso sul web senza account, sul telefono usando l'account di Instagram. Spoiler, io Instagram praticamente non lo uso mai. Seguo quattro gatti, amici proprio vicinissimi, a parte un canale sui capibara, e molti degli ascoltatori e ascoltatrici capiranno perché. Nel momento in cui l'ho collegato a Instagram, su Threads mi sono arrivati un mucchio di contenuti di gente che seguivo su Facebook. E sto passaggio non è così lineare, lineare, perché devo andare a vedere un po' quale livello di collegamento ho concesso fra Facebook e Instagram. A naso mi sembra di non averlo concesso, però anche qua non c'è la pistola fumante.
È ovvio che Facebook e Instagram, volendo, possono dialogare tra loro, ovviamente, teoricamente.
Ma possono?
No, possono tecnicamente, sì. Non so se possono legalmente. Ci sono appunto delle varie opzioni in cui noi possiamo dire di pubblicare quello che mettiamo su Instagram contemporaneamente su Facebook, di seguire su Instagram gli amici che seguiamo su Facebook, eccetera eccetera. Certo, per un social network che ti dice passi attraverso Instagram per avere Threads e poi ti ci ritrovi le cose di Facebook, ecco, insomma, sapere che tutto veramente vaga nei server di Meta a loro piacimento non è bellissimo.
Sì, insomma, siamo sempre un po' da capo, siamo sempre lì. Allora, abbiamo un minuto in realtà, ma che è un minuto che noi usiamo, secondo me, così. Allora, minuto che usiamo per ricordarvi: uno, che il mio co-conduttore Andrea Daniele Signorelli, che pago in udibilità, mentre Max, sì, giusto, dice Zuckerberg sa già tutto di me.
Certo.
Ho uno scazzo col folle proprietario di X, vada per Threads. Ah no, è Stefano questo, scusate. Allora, primo annuncio: il co-conduttore pagato in udibilità ha anche un podcast che si chiama Crash, la chiave per il digitale, in cui tratta argomenti terribilmente simili a quelli che trattiamo a Doppio Click. Però, Repetita Juvent,
domani mattina, nuova puntata, credo che si intitolerà perché non è chi ha paura della superintelligenza artificiale. Ovviamente si parla ancora, e spero per una delle ultime volte, di intelligenza artificiale, ma il tema è un po' diverso. Poniamo che davvero una superintelligenza artificiale possa emergere, ma perché diamo per scontato che sarebbe pericolosa per l'essere umano? Che cosa ci dice la scienza, la neuroscienza, l'evoluzione e le caratteristiche dell'intelligenza artificiale su questo tema? Argomento non facilissimo, ma mi sono divertito un sacco.
So cosa mi ascolto domattina. Io vi ricordo che per sostenere questa radio, che dà spazio a due pazzi come noi per parlare di queste cose, potete fare una tessera 2024. Il sostegno alla radio è sempre fondamentale. E infine vi anticipo che i prossimi due martedì sono il 26 di dicembre e il 2 di gennaio. Ora, come potrete immaginare, col cavolo che saremo in diretta su questi microfoni, quindi sia il 26 di dicembre che il 2 di gennaio vi smazzerete delle bellissime conduzioni musicali a cura del sottoscritto, faccio spoiler sulla prima. La prima si chiamerà Doppio Click Extra Large, in cui metterò tutti i brani troppo lunghi per metterli in una trasmissione come Doppio Click. Quindi se il 26 siete lì in panciolle dopo esservi sfondati di cibo, alcol e generi di conforto e volete ascoltarvi della musica, mettetevi sui 107.6 e lo trovate. Per il 2 di gennaio ci sto ancora lavorando, ma spero di fare qualcosa di decente. Daniele, quindi noi ci vediamo qua l'anno prossimo.
Ci rivediamo qua l'anno prossimo, il 9 gennaio, quindi se ho fatto bene i calcoli. Vabbè, allora buon anno.
Me. Va bene, buon anno. Buona serata e a seguire il palinsesto di Radio Popolare come al solito con l'altro martedì e con le news della notte questa sera a cura di Viviana Astazzi. Una buona serata da Marco Schiaffino
e da Andrea Signorelli. Ciao. I'm feeling down.